Pasto. Daniela, piace.
No, volevo approfittare della presenza di Zaretti, di cui avevo letto appunto alcuni suoi saggi, per fare una domanda teorica. Questo discorso del 1 più 1 più 1 a me è sempre molto intrigato, ma perché l'ho vissuto di persona nei vari gruppi, nello Schindler, nel Dolore, cose del genere. Ho sempre pensato, ma partendo da me, dalla mia esperienza, che potesse dipendere dal discorso del rapporto con la madre. E quindi da un sogno o un ricordo di fusione. E poi l'esperienza, almeno a me, aveva mostrato una madre contro di me, una madre da cui dovevo per forza separarmi. Ecco, e mi chiedevo se fosse un percorso unico il mio, oppure se questo potesse essere esteso al perché abbiamo così difficoltà poi a trovarci.
Rispondo?
Aspettiamo, ci sono ancora tre, dopo diamo di nuovo la parola prima di chiudere. Allora, dite voi, versate i nomi.
Cinzia.
Loretta, hai alzato la mano prima, sì.
Devo venire lì?
No, lì va bene.
Basta che ti
faccia. Alzi la voce, sì.
Lì. Io sono una poetessa e che presenterà le proprie poesie il mese 21 alla Casa della Cultura di Milano. E ho scritto sempre la stessa poesia, che dice: la vita che continua oltre le idee portando nuove gemme di speranza. Ad ogni modo, la mia poesia ha successo a scuola e io adesso sarà diffusa in 6 prime, in 6 classe, in una classe di 6 scuole di Tronto. Volevo darla per lei. Volevo regalarle la mia poesia perché la sua
grazie. A me veniva in mente, in realtà mi venivano in mente più che altro da una parte alcune parole per cui tipo gratitudine, fiducia, oltre che ascolto che è già stata data, quindi diciamo che in un dialogo dove si rimette in gioco un tipo di intimità, chiamiamola così, cioè l'autocoscienza, ma dove tu tiri fuori qualcosa e quindi in quanto tale diventa intimo, questo è quindi necessario che appunto questi tre elementi per esempio sicuramente ci siano, no? E quindi la gratitudine ti risolve la questione della differenza di età nel caso, o anche semplicemente il momento relazionale dove in quel momento puoi essere grata all'altra che ti ha dato qualcosa in quell'istante, no? Ecco, e quindi a me vengono in mente molto queste parole, anche perché per me la cosa, una delle cose fondanti in questo tempo è che sia un insieme che si sta muovendo, ma inteso come che io sono un insieme di mente, corpo e spirito, e l'insieme che siamo noi è un insieme che non è fatto solo di orizzontalità, ma è fatto di verticalità, è fatto di condivisione, ma è fatto anche di qualcosa di profondo, è fatto di qualcosa di frammentario anche, perché no, di differenze, perché no, certamente, però se non mi do un orizzonte più ampio in qualche modo e sto nella materialità che per me sono il corpo ma anche la mente quando ragiona e basta, diciamo così, o si dà degli strumenti, quello può diventare, e su questo poi per quello che ognuna sa o crede che sia per sé lo spirito, che può essere la poesia per l'appunto, credo che poi ognuna si trova il suo modo di entrare in questa modalità relazionale, no? Quindi sicuramente la relazione. Per quanto riguarda invece me stessa, io ho un'urgenza che credo possa appartenere alla riflessione che si può buttare in questo tempo, che non è solo una riflessione ma deve essere da una parte fuori e da una parte dentro, quindi dentro, quindi fra chi dialoga già normalmente è importante che si faccia anche in autocoscienza, tra virgolette, per chi è fuori, cioè nelle istituzioni o nei luoghi, scuole, eccetera, eccetera, è da portare strategicamente, credo che dobbiamo usare strategie di influenza da questo punto di vista, proprio per influenzare chiunque, quindi influenzare in questo caso ad esempio anche le donne che sono nella politica, sono attive nella politica, infatti mi ricordo con Cicella che diceva, non la vedo, che diceva appunto che dobbiamo occuparci del fatto che non capiscono in questo momento e sono lì, no? Cioè che sicuramente sono bravissime ma che allo stesso tempo non ascoltano, che stanno relazionandosi, come diceva lei, in modo fallico anziché perché senza rendersene conto, no? Quindi questo è quello che sta succedendo, anch'io sono nei tavoli e lo vedo, l'ho potuto vedere. Detto questo, il punto di questo, non ho detto il tema, però appunto, è lo smascheramento, credo che sia arrivato il tempo che lo possiamo fare nella nostra maturità, lo smascheramento dei nostri atteggiamenti violenti, dei nostri modi di essere violente, perché la violenza, come accennava lei, non si rompe se noi non ci concediamo oggi che siamo più grandi, più abbiamo pensato tanto, si vede, no? Perché si è qua tutte insieme, oggi è la rappresentazione, credo, anche delle varie differenze che si incontrano, che a Milano sono delle differenze, ok? Ecco, credo che si può incominciare a smascherarsi, ma questo lo dico a partire da me, perché io mi sto smascherando con me stessa e nei luoghi dove sono, rispetto e facendomi delle domande a me stessa, e credo che sia il tempo che ognuna di noi se le faccia e le condivida, nel senso che nel momento in cui noi riusciamo a riconoscere che possiamo essere violenti le une con le altre, e lo siamo state magari, dico magari qualcuna è stata bravissima, io non sono stata bravissima, ok? Ecco, detto questo, credo di non essere l'unica e credo che dobbiamo dircelo. E qua ce lo possiamo dire così. Poi fuori non c'è l'urgenza di dirlo, ma non di dire questo, ma di trovare le parole, anche perché anche gli uomini se lo dicano fra di loro, ad esempio, e quant'altro, insomma.
No, allora, dice il nome? Vincenzo.
Per circa 40 anni ho profuso tutto il mio impegno nel cercare di autodeterminarmi in ogni ambito, all'interno come persona, all'interno della famiglia, nell'ambiente di lavoro, in ogni contesto, e lo facevo, l'ho fatto sinceramente con tutto il mio impegno, con tutta la passione, eppure più riuscivo effettivamente a determinarmi come persona, e più ho sentito dentro di me sempre crescere una profonda insoddisfazione, per ricollegarmi al concetto di soggettività, è completamente diverso dall'autodeterminazione. Quando ho iniziato veramente a capire che come soggetto invece io mi stavo annullando piuttosto che crescendo, quando ho iniziato ad avere ascolto, quando ho iniziato ad incontrarmi con persone che mi dicevano delle cose straordinarie che smuovevano dentro di me qualche cosa. E allora questo qualcosa che non ero abituata ad ascoltare, perché era cosa nuova, ho cominciato ad avere sempre di più voce. Io ho avuto bisogno però, questo per collegarmi al concetto anche di uno, ho avuto bisogno per poter ascoltare me stessa, che qualcun altro mi ascoltasse. Ed è stato bellissimo, perché questo qualcuno erano le donne. Erano delle donne che aprivano il loro cuore, la loro mente, le loro orecchie a delle cose che risuonavano dentro di me profondamente. E questo un poco per volta, ha fatto crescere le mie braccine, un po' come, come stentano a crescere le braccine dei nostri bambini che vanno a scuola. Non so se avete notato che non le disegnano più le braccia, hanno delle grandi mani, ma non hanno più le braccia. Quest'unione, quest'unità, questo insieme, in realtà sono solamente queste braccia che noi donne abbiamo grandissime. E quando veramente riusciamo ad incontrarci, quando veramente riusciamo a parlarci, anche se non siamo abituati a determinati discorsi, anche se non l'abbiamo vissuto, io non l'ho vissuto il femminismo, pensavo che fosse dare un cazzotto al mio amico di giochi quando cercava di prevaricarmi, ma non è questo, è una storia grande, profonda, che risuona comunque in ciascuno di noi, perché quest'uno che è l'insieme non è altro che qualunque storia di ciascuno di noi che riesce a vivere nell'altro. Ed è una cosa, un'esperienza unica e straordinaria, e io ci credo ogni giorno di più, perché lo testimonia anche il fatto che io sia qui in questo momento. Ho imparato ad ascoltarmi, io seguo esattamente quello che sento, che penso di dentro di me abbia un significato. Da quando ho iniziato a capire determinate cose di me stessa, riesco a capire anche il mio prossimo, a relazionarmi meglio anche con gli altri. Riesco a capire quello che dice anche la persona che mi dice delle cose di cui non ho la minima cognizione, ma sento che comunque hanno un significato grande, do ascolto, e quella cosa prende corpo nell'altro, ma anche in me stessa. E se anche questa cosa non mi convince nel profondo, il fatto stesso che io gli dia ascolto dà importanza alla cosa, e questo crea insieme, crea unione. Anche sui tavoli siamo tutti molto diversi, ma se c'è questo desiderio profondo di ascoltare questo bisogno profondo che noi abbiamo di stare, di dare un senso, che questa la realtà, se noi partiamo da questo concetto basilare, quando è che scopriamo veramente di essere soggetti che hanno una missione? Quando capiamo che la vita non è altro che un principio e una fine, e che quindi è importante dare a quest'arco di tempo un significato. E allora cominciamo veramente a dare ascolto. E dall'ascolto c'è tutta una risonanza di energie che si mettono insieme, creano il gruppo, creano l'insieme, con tutte le sue differenze, sono bellissime, poi non credo neanche alle differenze, credo che ognuno di noi magari sviluppa delle cose trascurando le altre. Per cui all'interno del gruppo quelle differenze compensano, non dissociano, compensano. E mi dispiace quando all'interno del gruppo magari c'è chi fugge, però anche questo fuggire ha un significato grande, ci dobbiamo chiedere anche perché fuggono, forse perché non abbiamo dato adeguato ascolto, forse perché non abbiamo dato adeguata accoglienza. Quindi l'insieme è uno, per me è la stessa cosa, il gruppo, l'unità e l'insieme è la stessa cosa.
Adriana. Allora, su Pestum, Pestum per me è stato soprattutto un incontro nazionale, e vorrei mettere un po' l'accento su questo, perché io sono andata a Pestum per incontrare le mie amiche delle altre città e per partecipare di una dimensione nazionale rispetto alla quale effettivamente, come dire, vorrei spendere alcune considerazioni. Un anno fa, un po' più di un anno fa, c'era stato un altro incontro nazionale di donne a Siena, con intenti diversi, con risultati diversi, ma alcune delle donne che erano a Siena erano anche a Pestum. Allora, questo comunque è un'immagine che io credo che dobbiamo tenere insieme, perché ci pone forse, almeno per quello che mi riguarda, il desiderio di capire se c'è uno spazio per una dimensione nazionale, o che cosa vuol dire trovarsi tutte insieme di tante città. Non mi è così chiaro. Da Pestum io ho questa dimensione, come dire, sono andata a Pestum per incontrare le mie amiche, amiche brevemente, delle altre città. Fra quello che io ho trovato, alcune immagini voglio restituirvi e condividere con voi. Uno, una presa di parola delle donne delle generazioni più giovani molto autorevole. Si sono poste con grande autorevolezza, cioè rispetto ad altre situazioni in cui le giovani sono povere, sfigate, che vanno protette, che vanno aiutate a emanciparsi, accompagnate, lì no, erano prese di parola autorevoli, sulle quali si poteva concordare o dissentire, ma non c'era questa dimensione un po' da minori, ecco, più giovani in quanto minori. E questo mi sembra, a mio avviso, questo per me è stato molto interessante, come dire, anche non solo rispetto alla situazione di Pesto, ma come dire ad un arricchimento di interlocutrici. E oggi qua diceva Giordana ripensare la storia milanese di donne, ed effettivamente questo incontro su Pesto per me è un incontro con delle diversità milanesi. Allora, questo mi pare anche una considerazione che vorrei sottolineare. La storia milanese delle donne, di donne, è una storia di tanti luoghi diversi che sono stati in conflitto, più o meno in discussione, in lontananza, in distanza fra di loro nella storia degli anni precedenti, ma a me interessa mettere a fuoco quest'ultimo anno per alcune cose che sono già state dette qua e che voglio provare a ricollegare fra di loro, non solo per l'elezione di una nuova amministrazione, come diceva Antonella, per questo, ma anche perché a Milano in quest'ultimo anno c'è stata l'Agorà, che, come diceva Giordana, era all'origine ed è un progetto politico, ed è questa la cosa, non è semplicemente un luogo, è un progetto. E ci sono stati tavoli, questi tavoli di cui si comincia a parlare. Anche qui, alcune delle donne che erano in un luogo erano anche negli altri, però sono stati in quest'ultimo anno, almeno nella mia esperienza, che faccio parte di entrambi, luoghi paralleli e separati. È la prima volta che li sento nominare insieme. Allora, questo mi sembra un dato interessante, perché io credo che sia giunto il momento in cui da questa pratica si guardi anche all'altra, perché in qualche modo per me i tavoli delle donne sono un luogo di soglia, non so come chiamarlo, non voglio usare il termine intermedio perché rimanda ad altro, lo sento più come una soglia tra un luogo di pratiche femministe, che però lì non necessariamente si esplicano pratiche femministe, in, chi lo ricordava prima, gli uffici sono quelli dell'amministrazione comunale, che si riuniscono in luoghi dell'amministrazione comunale in relazione con la presidente della commissione in pari opportunità, facendo delle aperture di relazioni con la giunta. Quindi un luogo di soglia che credo oggi, a un anno di distanza, sia non necessario, ma per me interessante interrogarlo a partire da questo sapere e non tenerli separati. Se questi due luoghi andranno avanti l'anno prossimo, io credo che sia importante considerare che sono nella stessa città e alcune delle donne sono le stesse, non tutte, ma alcune sono le stesse, e quindi mantengono delle differenze. Queste differenze, io penso molto a qualcosa che ha scritto Maria, non mi ricordo su quale blog, Maria Benvenuti, se sul blog dell'Agorà o sul blog di Pestum, perdonate la mia distrazione, non lo so, può essere che l'abbia scritto sul blog dell'Agorà. Lei diceva: io sono all'Agorà per elaborare e vado al tavolo del lavoro perché ho comunque un'esigenza di avere delle attività sul fare. Allora, perché tenerle così separate? Come se una escludesse l'altra e dovessero avere due percorsi paralleli. Allora, questa è la domanda. Ci sono luoghi diversi, certo, dobbiamo riconoscere forse anche priorità, interlocuzioni, discorsi, forse sì, forse dobbiamo anche, come dire, essere anche preparate a, a sperimentare delle modalità di relazione con l'istituzione Comune di Milano, almeno questo è il modo con cui io ho guardato a questi tavoli e su questo ho provato a scrivere qualcosa. Per me è interessante considerarli un'esperienza senza modello, e però a un anno di distanza credo che dobbiamo osservare che cosa è successo a prescindere dal contenuto specifico di ogni tavolo, ma dalla forma che hanno, collegata al contenuto, perché ognuno di questi gruppi, il termine tavolo è orrendo, ognuno di questi gruppi di lavoro ha una pratica in relazione al suo contenuto, secondo me, oltre che in relazione alle donne che ne fanno parte, in relazione al contenuto, ma non può esaurirsi nella relazione con il contenuto e il senso di quell'esperienza, almeno non può esaurirsi per noi, per queste donne che siamo qua e che su questo tipo anche di sperimentazione con un'amministrazione come il Comune di, come questa che ora in amministrazione al Comune di Milano, credo che sarebbe interessante, non credo che ce lo facciamo stasera, lo faccio come proposta perché avverto che anche lì c'è una necessità di fare un salto elaborativo e non soltanto di pratiche, ma che abbia alle spalle anche questo. Un'altra cosa soltanto, scusate, rispetto di nuovo a una cosa che diceva Giordana in apertura, e cioè sulla fine di questo inganno sul conflitto generazionale che è stato posto in evidenza a Festum. Io l'ho avvertito un pochino diverso, e cioè ho avvertito che si è posto in relazione alle generazioni non necessariamente il termine pratico, autocoscienza o politica o d'altri, ma quello che ha posto le generazioni in, come in un'intergenerazionalità, il precariato. E allora su questo anche, si è parlato di precarietà intergenerazionale, si è parlato in gruppi e anche quando eravamo tutte insieme, di diverse precarietà, di generazioni precarie in modo diverso. Allora su questo ricordo che qua cominciamo a parlare di questa relazione con il lavoro, reddito e produzione qua in questa stanza un po' più di 10 anni fa, dicendoci siamo le une le altre per le altre, nel senso che siamo in conflitto perché abbiamo delle condizioni materiali molto differenti. Allora, quello che a me pare si possa dire rispetto a quanto già detto a Pestum, ma riprendendolo anche qua, per la storia di donne milanesi e per quanto noi qua abbiamo sviluppato, intessuto, elaborato riflessioni, pensieri e relazioni anche su questo tema, come dire, lo chiamo tema per brevità, è che le condizioni materiali della crisi ci pongono in conflitto senza che noi lo scegliamo, non è una scelta nostra. Il rischio è che noi siamo in conflitto per condizioni materiali differenti e che guardiamo ai diritti delle une come se fossero privilegi e alla mancanza di diritti delle altre come se fossero inadeguatezze o chissà cos'altro. Allora, forse sarebbe interessante anche svelare degli sguardi un po', come dire, ombrosi che possiamo avere le une sulle altre. Credo che sarebbe un sollievo poterseli dire, ma credo soprattutto che sarebbe interessante capire come, se ci sono dei conflitti, sono dei conflitti che ci vengono fatti cadere addosso e non sono dei conflitti che noi scegliamo. Allora come ci stiamo e come tuteliamo e proteggiamo delle possibilità di relazioni nelle nostre diversità a fronte di questo? Una è quella di non giocarla sulle generazioni, ma non è l'unica e non è sufficiente. E credo che su questo avremo altre occasioni e non soltanto questa. Sul potere e sul governo, su questo Beh, credo che i tavoli siano un'occasione per ragionare.
Sicuramente già tardi, vorrei dare con la parola a Paola Zaretti, che poteva prendere un treno, e a Giordana se ha cose da dire, aggiungere. Poi alle 6 chiudiamo.
Per rispondere alla tua domanda sulla questione del materno.
Voce, Paola.
Sì, in che maniera c'entri l'una più una con la questione del materno? Lo dirò in molto molto in sintesi quella che è la mia opinione. Io penso, frequentando così anche i gruppi femminili e femministi, che ci sia tra le donne una forza centrifuga fortissima e una forza centripeta continuamente, quindi di grande aggregazione e di grande separazione, e questo sicuramente ha a che fare con il materno. D'altra parte il femminismo negli anni 70 ha indagato moltissimo questa questione, quindi non è che c'è da dire molto di nuovo. Per quanto riguarda invece la questione dell'uno, che è stata toccata anche da Via Cigarini, no? Ecco, io ho avuto l'impressione forse di essere stata forse un pochettino fraintesa. Non c'è una mia posizione in difesa dell'uno e dell'insieme, pur nella maniera più assoluta. Il problema della differenza di ciascuno e della singolarità è assolutamente presente. Il problema è di riuscire a far stare insieme queste due cose. Allora, io ho in mente un passaggio di Hannah Arendt che per me è importante, che cito spesso, quando dice quando io comprendo e comprendo che qualcun'altra ha compreso quello che io ho compreso, è un momento di grande felicità. Ecco, questo vale per me. Allora, io vorrei leggervi due passaggi brevissimi. Uno è di sempre di Cavarello, perché anch'io riconosco delle maestre, ne ho molte, diverse, con posizioni diversificate a cui faccio riferimento. Quando Cavarello parla della metafisica dell'uno, dice, data la nostra vicenda metafisica dell'uno nel fallocentrismo filosofico, e soprattutto l'unità a essere demonizzata nell'orizzonte postmoderno e poststrutturalista che queste femministe abbracciano, col curioso risultato di confermare la tradizionale accezione patriarcale che vuole la donna con un sé frammentato, incoerente e resistente a ogni sintesi. Quindi non è che io voglio le sintesi con l'uno, ma la frammentazione è esattamente ciò che il patriarcato desidera da noi. In questo senso parlavo di conciliabilità, ma non in senso dialettico, nel senso di una inclusione della differenza nell'uno, perché questo fa la dialettica. Parlavo di far stare i due contrari in uno, semmai, che è il discorso di Weil. Il secondo passaggio, che a me sembra bellissimo, dove mi sembra che con parole diverse dalle mie, ma il concetto è lo stesso, è il passaggio di Angela Putino, quando dice occorre una parola che sappia dar separazione nell'indiviso, qui sta per uno indiviso, che inviti a diversificarsi ma anche congiunga, quindi tenga insieme, nello spezzare, e che non ceda quindi ai codici del distacco, quindi che spezzi, che diversifichi senza escludere le donne, perché ci sono anche all'interno, diciamolo, dei gruppi femminili e femministi dei processi di esclusione, ci sono delle situazioni di grande aggressività, e quindi uno dei temi su cui io mi sto interrogando è, ok, noi parliamo continuamente di relazione, mettiamo al primo posto la relazione tra donne, ma ci sono situazioni in cui queste relazioni sono difficilissime. Allora, quello che io intendo dire è che secondo me questa incapacità di far stare insieme l'unità e la diversità è esattamente il problema del patriarcato, che non è riuscito a farlo. Per cui se noi stiamo dentro l'opposizione, invece che nella differenza, noi riproduciamo il meccanismo patriarcale. Detto in una parola, io penso che il movimento femminista sia affetto da un grande sintomo, lo chiamo clinicamente un sintomo, perché io vedo una vitalità grandissima, tantissime iniziative, intelligenze infinite, capacità di aggregazioni, però vedo anche una dispersione continua dove questa forza, siccome la continuiamo a nominare, questa forza dov'è? Dov'è questa forza? Che cosa riusciamo a fare con la forza attuale? Siamo una forza? Io credo ancora di no, ma credo che non lo siamo e non lo saremo fino a quando non riusciremo a declinare queste due poli dell'opposizione, perché sono questi due poli che il maschile non è riuscito a declinare. Quindi la frammentazione è un effetto dell'eccesso di diversificazione, di ricerca di differenza, perché è chiaro che la ricerca di singolarità non è in discussione. Cioè, non volevo fare un discorso a favore dell'uno, Dio me ne guardi, è una lotta, che è una vita che sono contro, quindi ecco, volevo solo chiarire la mia posizione, no? Perché mi sembrava che forse...
Sì, ma io ti ho detto, ti volevo chiedere cosa intendevi.
No, ecco, sì. E quindi spero di... Fra l'altro è una cosa un po' complicata questa qui, perché la nostra cultura occidentale, noi non siamo abituati a pensare fuori dal dualismo. E io penso che ci caschiamo inconsciamente e volontariamente, io ci casco spessissimo, me ne accorgo nei gruppi che ho delle posizioni a volte e però me ne accorgo. Allora, io penso che questo sintomo vada curato. Come va curato? Beh, direi che Bestum ha cominciato a farlo, nel senso che è riuscito a mettere insieme tutta questa ricchezza e che bisogna insistere su quella strada, quindi non mollare, non ritornare alla frammentazione dove ognuno va da casa sua con il suo piccolo gruppo, ma ci possono essere momenti unitari, pur con le differenze, in cui bisogna essere unite per avere forza, perché questa forza possiamo nominarla, ma la dobbiamo far agire, non basta nominarla.
Ma solo due cosette sollecitate da... intervento di Adriana Amicini. Allora, sulla precarietà, io credo che sì, che effettivamente a Bestum io quello che ci prendo di buono è che si è sciolto appunto l'inganno del conflitto generazionale. Rimane vero che io credo il discorso sul lavoro, che la presenza delle donne su entrambi i fronti del lavoro per il mercato e del lavoro non pagato, diciamo così, ha portato, cioè questo nuovo pensiero sul lavoro ha bisogno di essere ridetto e rielaborato alla luce di queste diverse esperienze di non lavoro, di lavoro fluido, perché io credo che sì, ci siano nei fatti molti proiezioni, no? su chi ha un lavoro, da parte di chi ha un lavoro fluido, che pensa a una ipervalutazione per donne, per esempio della mia generazione, del valore lavoro, che invece viene messo in discussione. Allora, per esempio, noi diamo per scontato, a Pestum nel mio gruppo è venuto fuori con chiarezza questo, no? Dice, ma voi in realtà siete per il lavoro. Quando poi tutte noi, le più vecchiette, dicevamo, ma guarda che noi siamo uscite da un'epoca e da un tempo in cui possiamo ragionare del lavoro partendo da una posizione personale che era di rifiuto del lavoro, no? Allora, il mettere insieme anche le proiezioni che ci sono sulla posizione dell'altra, quindi mi va bene, penso che la grande elaborazione, che non riguarda solo le donne ma riguarda l'idea di lavoro oggi, debba tener conto di tutte queste variabili e che sia il terreno comune per ragionarci a partire dalle diverse esperienze. E questo per quanto riguarda l'inganno generazionale, il conflitto generazionale. Invece per quanto riguarda Agora Tavoli, a me per esempio interesserebbe molto creare a Milano uno spazio, una situazione, uno spazio direi, perché lo spazio è anche uno spazio mentale proprio, in cui donne che fanno l'agorà, donne che fanno i tavoli, alcune le fanno tutte e due, insieme creano un luogo in cui le donne che sono dentro l'amministrazione sono disponibili, possono, vogliono interrogarsi sulla loro esperienza. Allora, questo sì mi interesserebbe.
I tavoli sono permanentemente invitate, ma non sono mai
tornate. Appunto, io quello che sto dicendo è che mi piacerebbe interrogarsi insieme tra chi ha l'esperienza dei tavoli, e chi ha l'esperienza della guerra. Sì. Per
posso fare un altro spazio.
No, io dico che quello è il luogo, no? Quello è il luogo in cui riuscire a creare una interrogazione, come dire, no? Su questo, perché altrimenti si tratta solo di dire ma io vorrei questo, però forse invece lì non ci abbiamo i soldi, tutto quello che è già venuto fuori, no? Tutto quello che è già venuto fuori. Allora, o si riesce in qualche modo a coinvolgere i soggetti, le soggette, quelle lì che sono dentro l'amministrazione, per parlare della loro esperienza, oppure a me sembra un po' inutile, ecco, se devo dire, questo sì mi interesserebbe. Però,
che vuol dire parlare del governo?
Ah sì,
esatto. A partire dall'essere un soggetto forte.
No, io sto dicendo interroghiamoci su questo, perché è inutile poi fare, voglio dire, questo sarebbe un passaggio vero di novità in città.
Solo, poi chiudiamo, volevo solo una precisazione sul, come dire, io sono d'accordo che quello che è di distruttivo c'è stato spesso nella frammentazione era dovuto a logiche oppositive. Logico positivo è mos mia vita me, insomma, è il fatto che l'altro lo cancelli, fai finta che non ci sia più, eccetera, eccetera. No? Questa è una logica positiva che ovviamente è stato un dato negativo. Però io lo distinguerei dal conflitto, perché il conflitto, io do del conflitto un elemento di grande vitalità, cioè confliggere è anche un modo per stare insieme. No, la gente, spesso anche nel privato come nel pubblico, non si ha la forza del conflitto e si finisce che ci si ammazza, no? Cioè a forza di tentativi di mediazione poi ci si ammazza. Il conflitto vuol dire poter dire dei no, vuol dire ribellarsi, vuol dire disobbedire. Allora noi diciamo, siamo dette a Pestum che non è che le donne non ci sono, la vita pubblica ci sono tantissime, c'è una femminilizzazione della vita pubblica. Il problema è che c'è una grande subalternità, c'è una subalternità dei modelli che hai assorbito e che ti neutralizzano, perché nei partiti le donne sono tantissime, anche quelle di sinistra, ma sono neutre, non le vedi perché non portano dentro la problematica uomo-donna, non che non portano dentro il femminile, che magari ci sono anche femminilmente materne, erotiche, non portano dentro la questione uomo-donna, che è un'altra cosa. Allora su questo, tenere aperto il conflitto, vuol dire che tu in quei luoghi, lo dici, se trovi delle donne, insomma, anche con le donne apri dei conflitti, non solo con gli uomini, la cultura maschile, anche con le donne dobbiamo avere il coraggio di dircelo, dove c'è subalternità la fai notare, la dici. Ecco, certo non è facile, però presto mi abbiamo detto anche questo, che appunto quello che manca oggi non è solo il non essere tutte insieme, grandi reti, grandi organizzazioni. Ecco, non abbiamo la forza di dire dei no là dove siamo. E ci siamo nei giornali. Accendete, nei giornali le donne ci sono e come? Faccio un esempio, la 7, ma anche Rai News 24, ha quasi più donne che uomini, bravissime, più bravi degli uomini, ma sono neutre, nel senso che non portano dentro neanche sulla questione della violenza riescono a dire due parole. Allora, la presa di coscienza, allora, siccome, ripeto, aprire conflittualità anche con le donne, anche rispetto alle donne, cioè le giornaliste sono. Bene, glielo dobbiamo dire, dobbiamo fare anche delle azioni per smuovere coscienze, no? Le azioni efficaci. Su questo sono d'accordo con Luisa Murano, l'ho detto anche a Bestu, ci vogliono delle azioni efficaci, non dobbiamo aver paura sociale. La conflittualità alla violenza, no? Bisogna poter dire no, non sono d'accordo e dirlo con forza, no? Anche da altre donne, no? Altrimenti
solo il conflitto rilancia.
Sì, il conflitto rilancia la possibilità del cambiamento e della presa di coscienza.
Grazie a tutti, grazie.
Controllo tu allora se ci sono.